Sono le 6 spaccate. Io sono tedesca, tedesca, e attacco alle 6 in punto. E, scusate, sono un po' fatto di corsa. Intanto vi ringrazio di essere venuti nonostante la pioggia. L'ultima volta che sono venuto ho parlato di Socrate, non so se c'era chi c'era di voi, e pioveva e faceva freddo. Oggi non fa freddo, ma continua a piovere. E piove, che te piove, va bene. Allora, io parlo dello stoicismo stasera, poi avremo altre 4 lezioni, no, che riguardano il pensiero politico, l'approfondimento del pensiero politico. E poi chiudiamo per quest'anno. Credo che quando io verrò, perché ritorno il 26 aprile a parlare del pensiero politico dei sofisti, chi vorrà venire, io chiederei di pensare in questo tempo se questo corso è andato bene. Nel senso di, certamente continua il prossimo anno, ma di capire se va bene fatto così ogni 15 giorni, quest'ora, quest'oretta, con così, in questa maniera qua, ecco. Cioè vorrei non solo l'indice di gradimento per capire come andare avanti, ma anche le modalità se funzionano in questa maniera qui. Bene, allora, tanti fogli, come scuola, se non ho i miei appunti mi perdo. E voi avete l'altra volta, se non sbaglio, avete sentito il corso, la lezione, il seminario, insomma quella che roba che è, sul pensiero epicureo, quindi sull'epicureismo. E quindi già sapete che si tratta di una filosofia dell'epoca ellenistica. Io riprendo alcune cose perché epicureismo, stoicismo e nuova accademia, cioè scetticismo, sono i 3 grandi filoni della filosofia in epoca ellenistica e hanno delle cose in comune, e di queste parlo un secondo, poi affronto lo stoicismo. Allora, appunto, sono filosofie di epoca ellenistica, quindi fra fine IV secolo, III secolo, II secolo, quando cioè è finita la polis, è finita quella che Hegel chiamerà la bella eticità greca, cioè una formazione politica armonica, elegante, in cui si realizza una specie di libertà, secondo il termine antico di libertà, che non è quello nostro della libertà individuale, ma della libertà come cittadino, e in cui l'uomo ha la possibilità di realizzare se stesso. E questo finisce perché nel III secolo, cioè la Grecia è stata invasa e occupata da Alessandro Magno, e questa è l'epoca appunto di un periodo di perdita non solo della libertà, ma perdita dei valori, perdita della tradizione, perdita della patria. Insomma, c'è uno sconvolgimento politico e sociale generale che suscita una grande incertezza. Non che prima la vita fosse belle che tranquilla, però quest'epoca è più incerta. E queste filosofie, le filosofie ellenistiche, nascono per l'appunto per dare una risposta a questa grande difficoltà della vita, alla grande così, incertezza e insicurezza della vita. E sono filosofie che cercano di rispondere alla domanda: come posso vivere? Avendo presente che questa è la domanda fondamentale dell'uomo greco: come posso vivere? Ma con l'aggiunta, se chi ha seguito Socrate lo sa già, felice. Come posso vivere felice? Il problema della felicità è il problema della realizzazione dell'uomo in questo mondo. E questa domanda, come posso vivere felice in un'epoca di grandi sconvolgimenti e di perdita delle sicurezze, è una domanda molto pressante a cui appunto le filosofie ellenistiche cercano di dare una risposta. Quindi la domanda. Allora, intanto le filosofie ellenistiche hanno dei tratti in comune e si differenziano, in questi tratti in comune si differenziano dalle filosofie, chiamiamola classica, quella di Aristotele e di Platone. In primo luogo in questo, che sia Platone che Aristotele avevano pensato e teorizzato ha un universo che è duplice, che è doppio. Se vi ricordate, no? Cioè, penso che l'abbiate fatto, e cioè secondo Platone ci sono due mondi, il mondo delle idee che è un mondo perfetto, e questo nostro mondo, creato a somiglianza del primo da un demiurgo, proprio che un artista, e questo mondo, essendo, cioè, creato, prendendo come modello il mondo perfetto, non avrà ovviamente il grado di perfezione del primo mondo. È un mondo quindi che assomiglia, si approssima, è più o meno, è per l'appunto imperfetto. Anche per Aristotele ci sono due mondi, soprattutto questo vale per la sua cosmologia, che sarà tanto importante fino alla rivoluzione scientifica nel Seicento. Qui ci sono due mondi, il mondo delle sfere celesti, che è un mondo perfetto, è il mondo sublunare, il nostro mondo, che è il mondo imperfetto. Il mondo delle sfere celesti è caratterizzato da una materia eterna di origine divina, l'etere per l'appunto, e circolare, sono le sfere celesti, poi Dante riprenderà tutto da Aristotele. E il mondo sublunare, cioè il mondo nostro, che è caratterizzato dalla finitudine, le cose nascono e muoiono, il tempo non è eterno, ma per l'appunto segnato al passato, presente, futuro, c'è cioè il divenire, e quindi per definizione imperfetto. Bene, la prima grande, chiamiamola rivoluzione, che fanno le filosofie ellenistiche, e verrà subito messa a tacere, è il fatto che esse eliminano il dualismo dei mondi. Non ci sono più due mondi, ma c'è un unico mondo. Un unico mondo. Quindi siamo sul piano che in filosofia si dice dell'immanenza, non dobbiamo guardare in alto, guardiamo noi, guardiamo il nostro orizzonte. L'altra cosa per le filosofie ellenistiche è che, poiché loro esse vogliono dare una risposta a questa domanda, come posso essere felice, puntano molto sul problema dell'agire. Allora tutte le domande riguardano la questione dell'azione, della retazione, della buona azione e queste cose qua, e quindi pongono il tema per la prima volta della volontà e della libertà. In una maniera diversa, perché la libertà precedentemente era appunto solo libertà nella polis, non si pensava all'individuo libero. Qua invece ci si incomincia a porre il problema dell'individuo libero in grado di scegliere il bene o di scegliere il male, e quindi di comportarsi bene o male a seconda della scelta. Una scelta che è orientata da un volere qualche cosa. Quali sono le conseguenze, appunto, di questa, chiamiamola, doppia rivoluzione? Intanto l'ho già detto, che se c'è un unico mondo, e quindi tutto è posto sul piano dell'immanenza. Inoltre, queste filosofie si rivolgono a tutti gli uomini, quindi sono filosofie universalistiche. Considerano cioè che tutti gli uomini sono uguali, perché tutti hanno diritto alla felicità, e hanno tutti diritto alla felicità reciprocamente, proprio perché sono tutti uguali. Ecco, e questo è molto molto importante. Questo è molto importante perché la filosofia, per esempio, di Platone ammetteva una differenza fra gli uomini, che è una differenza non di tipo legato alle condizioni politiche, per esempio vivere ad Atene piuttosto che a Sparta andava ancora bene, non so, nella Beozia, ecco, i Beoti che erano i barbari, queste cose qua. Per Aristotele gli schiavi sono schiavi per natura. Per Platone, sia per Aristotele che per Platone, sì, detto giusto, le differenze fra gli uomini sono in qualche maniera differenze di natura, ci sono generi diversi di uomini, ci sono uomini antropologicamente diversi, hanno cioè delle nature diverse. Per esempio, per Platone, il filosofo è un uomo d'oro, ha una natura d'oro, ha un talento per la filosofia, mentre i guerrieri sono portati a fare i guerrieri perché hanno un talento per l'essere guerrieri. Gli altri, tutti gli altri, i lavoratori, sono così perché hanno una natura diversa dagli altri due, hanno dei talenti per essere dei lavoratori, è come se ci fosse un codice genetico che ci differenzia, ma in una maniera estremamente radicale. Il lavoratore, il guerriero e il filosofo. Mentre per Aristotele gli uomini sono sì tutti dotati di ragione, la definizione l'uomo è un essere razionale, no? Un animale razionale, però dopo gli si trova a dover giustificare il fatto, cioè a constatare il fatto che ci sono gli schiavi. E allora cosa sono gli schiavi? Gli schiavi sono non uomini, gli schiavi non sono uomini, sono animali. Animali parlanti, animali dotati di linguaggio, però sono animali, quindi la loro natura è fuori da quella umana. Quindi, come vedete, per questi filosofi, per queste filosofie, gli uomini si differenziano per genere, mentre per queste filosofie, le filosofie ellenistiche, gli uomini sono tutti uguali perché tutti dotati di ragione e le filosofie parlano a tutti. Bene, quindi queste sono filosofie, chiamiamole democratiche. Sono filosofie democratiche perché spezzano, fra l'altro, perché parlando a tutti, spezzano il legame fra la cultura, cioè i tratti culturali di un luogo, di un paese, di una società e la filosofia. La filosofia per Platone ed Aristotele era destinata solo a degli aristocratici, a degli eletti, appunto i filosofi per natura per Platone e per Aristotele a coloro che avevano tempo libero, perché la filosofia per entrambi è soprattutto contemplazione. La filosofia è sapere per il sapere, io non voglio sapere in vista di un fine, in vista di qualcos'altro, io voglio sapere per il puro sapere. Allora, per Aristotele solamente chi aveva tempo libero, e quindi cioè chi aveva tanti soldi e persone che lavoravano per lui, poteva dedicarsi alla filosofia. E per Platone, che era nato ricco, ma entrambi erano ricchissimi, Platone, che era una delle famiglie più ricche e più aristocratiche di Atene, ecco, la filosofia era degli uomini, degli aristoi, no? Degli uomini buoni per natura, eccellenti per natura. Ecco, se la filosofia invece per le scuole ellenistiche è una filosofia democratica, cioè che parla a tutti, parte da dei presupposti diversi rispetto alle filosofie di Platone e Aristotele. Per Platone e Aristotele la filosofia si distaccava dal senso comune, dal senso comune. La filosofia è tale, è pura teoria, direi scienza con la S maiuscola, teoria con la T maiuscola, proprio perché non ha nulla a che vedere con il senso comune, con quella che si chiama la opinione. Per le filosofie ellenistiche, invece, il senso comune, l'opinione è il punto di partenza per arrivare alla filosofia, è un sapere radicato che ha una sua importanza, una sua rilevanza, non solo, ma che dice anche il vero. Ecco, un'altra comunanza e differenza fra comunanza fra le filosofie ellenistiche e differenze rispetto, in questo caso, soprattutto alla filosofia di Platone, è che queste filosofie sono entrambe sensistiche e materialistiche. Dunque, il materialismo nasce dal fatto che non c'è un doppio mondo, c'è un unico mondo che è quello che è, il nostro, questo mondo che è un mondo materiale, caratterizzato dai corpi, tutto è corpo, quindi legato al divenire, la nascita, la morte, la crescita e tutta questa roba qua. Ecco, questo quindi, entrambe le filosofie sono filosofie materialistiche. Le definiamo anche sensistiche perché il punto di partenza per la conoscenza è la sensazione, poiché tutto è corpo, anche il punto di partenza nascerà dal corpo, quindi dalla sensazione, perché la sensazione è qualcosa che riguarda il corpo, no? La sensazione è per esempio il fatto, il vedere, il sentire, l'udire, le modalità sensoriali che non sono altro che, per la filosofia, l'impulso, lo stimolo che viene da qualcosa fuori di me che colpisce il mio organo sensoriale e mi produce una sensazione. Ecco, un'altra cosa che caratterizza, che accomuna queste filosofie è il fatto che, sono dottrinarie, cioè costruiscono delle dottrine, dottrine che poi sono unitarie, sistematiche, con dottrine rigidamente formulate, che vengono scritte nei manuali e che devono essere poi studiate così. E quindi sono delle specie di catechismi, in particolare, più che per lo stoicismo, l'epicureismo si caratterizza per essere una setta che insegna, questo come facevano i pitagorici, che insegna una specie di catechismo, il verbo di Epicuro. Il verbo di Epicuro, che era una specie considerato un dio come Pitagora, l'ipse dixit di Pitagora vale anche per Epicuro. E quindi andavano studiate esattamente queste teorie per come venivano esposte nei manuali. Da questo punto di vista assomigliano abbastanza alle religioni, le filosofie ellenistiche. Lo stoicismo si distacca dall'epicureismo perché è meno settario e dà molta più libertà ai suoi allievi e difatti ci saranno tante differenze. Si cercherà di mantenere il nucleo unitario del padre fondatore o dei grandi padri fondatori, però ognuno potrà dire la sua. Ecco, queste dottrine vogliono impartire una verità e quindi possiamo dire che sono dottrine, sono filosofie dogmatiche, tant'è che appunto è scrivere contro i dogmatici sono queste filosofie ellenistiche e poi soprattutto gli stoici. Ma anche qui dobbiamo fare una differenza fra il dogmatismo come lo intendiamo noi e il dogmatismo come lo si intendeva allora. Noi per dogmatismo intendiamo una verità, tra virgolette, una verità di fede, cioè che è priva di argomentazione, che va presa così com'è perché non è suscettibile di dimostrazione di argomentazione. Viceversa, le dottrine, ancorché dogmatiche, di queste scuole, di queste filosofie, sono dimostrate, argomentate, tant'è che possono e sono suscettibili di discussione, soprattutto quello stoico. E poi l'altra cosa che accomuna le filosofie ellenistiche, in particolare però epicureismo e stoicismo, sono che considerano la scienza uno strumento. E questa è la rottura con le filosofie di Aristotele e Platone, è drastica, perché per Aristotele e per Platone la scienza è il fine, mentre per le filosofie ellenistiche la scienza è un mezzo per un altro fine, per il quale fine? La felicità. Non posso essere felice se non ho conoscenza. Se non ho conoscenza di che cosa? Di che cos'è l'uomo, di che cos'è l'universo, prima di che cos'è il mondo, di che cos'è l'universo e quindi dell'uomo nell'universo, della natura dell'uomo, perché solo così io posso sapere che cosa può fare l'uomo, come può agire per arrivare alla felicità. Ecco, queste sono le cose comuni, ma e qui iniziano le differenze. Lo stoicismo, fra le filosofie ellenistiche, è la filosofia che più ebbe successo, si diffuse nell'antica Roma, nell'impero romano, sottende il Rinascimento, le filosofie rinascimentali, e poi viene ripreso soprattutto nelle filosofie del Seicento, perché lo stoicismo è una filosofia molto molto ricca, molto contraddittoria, anche messa in ridicolo per tanti aspetti, perché è molto rigida, poi anche paradossale, però ha degli spunti che sono molto molto interessanti e che furono anche interessanti per il cristianesimo. Lo stoicismo è una filosofia che tutto sommato ha ben convissuto con il cristianesimo, a differenza dell'epicureismo, che invece è una filosofia senza Dio, una filosofia materialista, è una filosofia per l'appunto atea. Ed è stata, fa parte di un percorso della filosofia, come dire, nascosto, eterodosso, che anch'esso verrà ripreso nel 600 per la teoria atomistica, ma sempre in questa maniera un po' nascosta per non incorrere nelle ire, dei filosofi accademici, dell'Inquisizione, perché sappiamo ben come andavano a finire, soprattutto nel 600, persone che non si adeguavano. Ecco, Giordano Bruno, no? Poi tutti gli eretici che sono stati bruciati, Venini, eccetera. Lo stoicismo si divide in tre periodi, è lo stoicismo antico, il medio e il nuovo romano. Dello stoicismo romano vi parlerà Goisis nell'ultima lezione. Io vi parlo dello stoicismo antico perché poi tanto il medio, Panezio e un altro, non mi ricordo il nome adesso, riprendono le tematiche. Si chiama stoicismo perché il suo fondatore Zenone faceva scuola, insegnava in una scuola con un portico che era dipinto, la Stoa, quindi per questo si chiama stoicismo, la scuola della Stoa. I fondatori dello stoicismo antico sono per l'appunto Zenone, poi Cleante, un po' meno importante, poi per Crisippo. Crisippo poi fu soprattutto importante per la logica. E qui bisogna dire subito che la logica degli stoici è molto molto raffinata, molto molto moderna. Gli stoici spaccavano, come che si dice, il capello, non in quattro, in otto, in dieci. Così, e il Zenone quindi è nato a Civitavecchia nel 334, poi è morto ad Atene, ricco di onori, divenne una personalità ad Atene con grandi funerali, eccetera. Cleante è nato a Nasso e Crisippo è nato a Soli. Perché vi dico, il periodo più o meno siamo quarto e terzo secolo, perché vi do città di nascita, perché nessuno è atenese e questo dà l'idea di una filosofia che non nasce nella polis e che è appunto fuori della polis. La filosofia stoica è dogmatica per eccellenza, abbiamo detto però nel senso antico di dogmatico. Perché per eccellenza? Perché? Perché l'ordine del discorso deve, quindi la logica, deve riprodurre l'ordine dell'universo. Intanto qui abbiamo cioè un termine di mezzo, cioè l'ordine. Allora, voi sapete ormai che per la filosofia antica l'universo è un cosmo, cioè un ordine. E noi possiamo avere accesso all'universo, cioè conoscere l'universo, proprio perché è ordinato, perché se non ci fosse un ordine saremmo nel caos e non potremmo neanche vivere. Quindi la conoscenza non fa altro che riprodurre nel discorso, nella teoria, un ordine che è nelle cose. Sì, ho detto giusto, che è nelle cose. Niente di nuovo, perché già Parmenide l'aveva detto. Parmenide aveva detto che pensare ed essere sono la stessa cosa e voleva proprio dire questo, che esiste un logos, una ragione, che è ragione nell'universo e ragione in noi e che le due ragioni non sono diverse. La stessa cosa poi dirà Eraclito e gli stoici si rifanno ad Eraclito, proprio nell'accettazione dell'idea di un logos, cioè di una ragione che informa, cioè dà forma all'universo e che informa anche noi. E Anche gli stoici, come hanno fatto gli epicurei, distinguono la scienza, che è una intera, in tre parti. La canonica, in tre parti, cioè questa divisione è stata data da Epicuro, e però verrà poi ripresa in tutta la storia della filosofia, e cioè la logica, la fisica e l'etica. E poiché questo sistema dottrinario, questo sistema della scienza è unitario, gli stoici amavano molto usare metafore e dicevano che come l'uovo, che il guscio sarebbe la logica, l'albume è la fisica e il tuorlo è l'etica. E il tuorlo è quello che fa bene, eh? Il tuorlo è quello che fa bene e l'etica è fondamentale. Cioè, poi fra l'altro la logica e la fisica sono finalizzati all'etica, cioè alla scienza del bene. Detto questo, due parole sole, perché io parlerò soprattutto dell'etica. Due parole sole per dire, perché sono importanti. Sulla teoria della conoscenza. Abbiamo detto che l'accesso al mondo ci è dato dalla sensazione. Ecco, il criterio per accesso al mondo, alla verità delle cose, è la sensazione. Però stiamo attenti. È la sensazione che viene chiamata la fantasia. La fantasia, e cioè che è un evento psicofisico. È un evento psicofisico perché non è altro che l'impressione che un corpo esterno suscita nell'anima. L'anima quindi riceve una stimolazione dal corpo esterno ed è passiva, la riceve soltanto. E questo è importante, cioè importante, tutto è importante, io dico sempre questo è importante, mi prendono in giro, questo è importante. Se voi pensate poi non è altro che dire ciò che noi sperimentiamo, il fatto che io se chiudo gli occhi non vedo, apro gli occhi vedo, non faccio niente, io ricevo le sensazioni, se i miei organi di senso funzionano, sono buoni, non ci sono santi, io non posso non sentire, quindi sono passiva nella sensazione. Ecco, quindi l'anima è passiva. Come per Aristotele, la mente, psiche, anima, mente, sono tutti termini che indicano la stessa cosa, e come Aristotele diceva una tabula rasa, gli stoici dicono un foglio bianco che viene bombardato continuamente da impressioni. Impressioni che poi si sedimentano. Segnano, come si sedimentano, poi c'è la memoria di queste impressioni e la memoria di queste impressioni, l'esperienza della ripetitività delle impressioni permette il sorgere della ragione e della parola che si chiamano entrambe logos. Quindi poi, sapete, per logos quindi intendiamo la parola, intendiamo la ragione e intendiamo il pensiero che pensa, logos che pensa il logos, 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 eccetera. Però siccome tutta la conoscenza deve arrivare a un fine, che è quello della vita buona, della scelta della vita buona, gli stoici sono preoccupati di dare all'anima una qualche attività e questa attività che si danno all'anima si chiama assenso, in questo senso, nel senso che quando noi abbiamo un'impressione, una sensazione che si imprime nella nostra anima come fantasia, cioè riproduzione della cosa fuori di me, come fantasia, l'anima dà l'assenso, dice sì, dice sì. Quando noi diamo l'assenso a delle impressioni o a una connessione di impressioni, diamo l'assenso in maniera precipitata o per dei pregiudizi, dei preconcetti, cioè per mancanza di vera conoscenza, di conoscenza delle cause, cadiamo in errore. Allora, l'importante per gli stoici è stabilire che l'errore non è nelle cose, non è neanche nella fantasia, nell'impressione, ma è nell'anima, cioè in noi, che diciamo sì o no con troppa precipitazione, oppure senza avere una vera conoscenza di ciò che stiamo sperimentando. Questa è una teoria che verrà ripresa da Cartesio. L'errore non è altro che la precipitazione dell'anima, la precipitazione è quando si dice sì a delle esperienze senza ponderare, senza dire stop, fermati un momento, considera bene come stanno le cose, dopodiché puoi dire di sì. Però per gli stoici era importante questa parte attiva dell'anima, questo assentire, dare l'assenso o negare l'assenso, perché essi intendono l'uomo come responsabile, responsabile della sua anima, e quindi della vita, delle sue scelte di vita. E in questo gli stoici sono seguaci di Socrate in particolare. Tutte le scuole ellenistiche sono seguaci, no? Riprendono l'insegnamento socratico, l'insegnamento socratico che verte per l'appunto sulla domanda che cos'è il bene, che cos'è la virtù, come posso essere felice. Gli stoici appunto riprendono da Socrate non solo la domanda, ma anche l'idea che è della responsabilità. Finisco un momentino il problema della conoscenza. L'esperienza, cioè queste impressioni che si sedimentano nella memoria, che permettono di tirare delle fila, no? Nelle nostre esperienze, di vedere delle cose comuni, di dire la causa, l'effetto, eccetera, permettono una comprensione della realtà. Una comprensione che quindi fa dire agli stoici che è a portata di mano, la conoscenza è a portata di mano di tutti. Non è scienza ancora, la scienza è molto più complicata, ma a differenza per esempio di Platone e di Aristotele che dicevano che gli stolti, che dividevano il mondo in due, i sapienti e gli stolti, e solo i sapienti hanno scienza, gli stoici dice sì, il saggio ha la scienza vera, il saggio uno o nessuno, questo non si sa, però parlano per tutti e assicurano tutti che ciò che sanno in base ad un'esperienza ben guidata dall'anima è una conoscenza, è una comprensione della realtà esattamente come essa è, non è qualcosa di diverso. Platone diceva che la realtà che noi conosciamo in questa maniera, cioè per opinione, non è vera realtà e non è vera conoscenza. Gli stoici dice sì, questa è vera conoscenza, non è però scienza. La scienza è tanto più complicata. Io spero, non so se ce la faccio alle 7, spero di non annoiarvi. Una parola, e questo riguardo la conoscenza che viene definita, ecco vi dico il termine giusto, articolazione delle nozioni comuni che la natura dà agli uomini. Cioè è la natura stessa che si mostra agli uomini e l'uomo, mediante la sua esperienza e il linguaggio, può riconoscere, attraverso appunto il linguaggio, la conoscenza attraverso le nozioni comuni. Passiamo un momento alla logica, solo una parola, due parole sulla logica, perché la logica è parte integrante della scienza. È parte integrante della scienza perché esplora le strutture del linguaggio, come è fatto il linguaggio, che cos'è il linguaggio, esplora le strutture della ragione. Ed esplora non semplicemente la struttura della mente dell'uomo che pensa e che agisce, non ci spiega come funziona il pensiero dell'uomo, ma ci spiega anche come funziona la mente di Dio, la mente divina. La mente divina che abbiamo visto non è fuori del mondo perché non ci sono due mondi, c'è un unico mondo, siamo sul piano dell'immanenza. Mente divina che è nel mondo e che regola il mondo. Di conseguenza, la mente dell'uomo e la mente di Dio sono identiche. Il pensiero dell'uomo e il pensiero di Dio sono identici. Perché? Perché se non c'è un Dio sopra il mondo, ma c'è Dio è nel mondo, si parla di immanentismo per l'appunto, o panteismo, se Dio è nel mondo, tutto il mondo, cioè tutti i corpi che fanno parte del mondo, hanno un pezzo di Dio, sono, anzi non hanno, sono un pezzo di Dio, sono un pezzo di Dio e sono dotati di mente, di mente. Noi che siamo fra tutti i corpi, quelli più complessi, siamo dotati di una mente che è parte della mente di Dio. Ecco perché, in un'altra maniera, possiamo dire che il logos nostro e il logos dell'universo sono un unico logos. Ed ecco perché che noi possiamo dire anche che noi possiamo conoscere, noi in quanto dotati di logos, possiamo conoscere il logos che è nel mondo proprio perché è identico, è simile, non è diverso. Io riconosco il mio simile. Questa è una bellissima teoria. Questa teoria verrà tutta ripresa nel Seicento, viene ripresa già nel Rinascimento, quando si ha l'idea di un cosmo che ha un'anima, l'anima del mondo, che tutto è animato, e che ogni piccolo, più piccolo corpo è un microcosmo che è parte, che riproduce in sé ed è parte di un cosmo più grande, del macrocosmo, l'uomo stesso è un microcosmo che riproduce il cosmo e c'è questa compenetrazione, no, della parte del tutto che è straordinaria, la filosofia del Rinascimento e poi soprattutto le filosofie di Leibniz e le filosofie di Spinoza che aprono alla modernità. Detto questo, passiamo alla fisica, anche qui solo due parole per poi, ahimè, è che non riesco alla fisica, vabbè, abbiamo visto detto, la fisica è corpo, no? Ah, posso dire solo questo, che per la filosofia, non solo, un'altra cosa, per la filosofia di Epicuro è una filosofia che è stata tacciata di ateismo. Avete visto anche parlando di Epicuro. Gli dèi intanto ci sono solo perché lo dicono gli altri, eh? Solo perché per tradizione tutti dicono che ci sono gli dèi. Vabbè, accettiamo il fatto che ci siano gli dèi, ma nulla hanno a che fare con noi, non sono indifferenti a noi, stanno per i fatti loro. Per gli stoici, gli dèi non esistono in quanto dèi. Sono, diciamo che sono il mondo è divino, Dio è nel mondo e questo si potrebbe dire non solo che l'universo è divino, però poi possiamo leggerla anche dal lato opposto. Questo modo di pensare la divinità è contraria all'idea di un Dio. Potremmo dire semplicemente che non c'è Dio. Cioè questo mondo divino è l'unico mondo che c'è, forse potremmo anche dire che non c'è nessun Dio. E difatti così sarà per la filosofia di Spinoza e di Leibniz. E Spinoza in particolare sarà accusato d'ateismo perché prende pari pari dallo stoicismo questa idea, l'idea del panteismo, dell'immanentismo. Ma che razza di Dio è questo? Che non è un Dio trascendente, oltre il mondo. Che razza di Dio è se tutto è nel mondo? Capito? Allora gli stoici venivano chiamati falsi atei, cioè degli atei, cioè degli falsi falsi, come si dice, che seguono Dio, falsamente religiosi, ecco, ma atei. Mentre quegli altri sono esplicitamente atei per questa irrisione poi che fanno degli dèi, questi che parlano sempre tanto di Dio, in realtà che razza di Dio è questo? No. Bene, detto questo, perché appunto il mondo è corpo, il mondo è corpo, tutto è corpo. L'importanza della fisica è che per gli stoici che bisogna conoscere l'universo per capire come funziona l'universo, perché capendo come funziona l'universo abbiamo una parte della comprensione di noi stessi, che siamo parte dell'universo. L'universo è una totalità, è un corpo dotato di capacità di agire e di patire, azione e passione, quindi è attivo, attivo, un'attività che significa causa ed effetto, i corpi si scontrano, producono degli effetti, ogni effetto può essere causa di un altro effetto. Ecco, ma l'importante è che questo mondo è una totalità e gli eventi del mondo, i fatti del mondo sono tutti collegati. Li chiamo eventi proprio perché il corpo è sempre o attivo o passivo. O subisce un'azione o la fa. Quindi non è mai inerte, non è mai inerte. Quindi il cosmo, l'universo è corpo, ma attivo. Quindi possiamo parlare più che di una meccanica della fisica, di una dinamica, di una dinamica. E per questo non sono i fatti, cioè gli eventi che capitano ai corpi, sono tutti concatenati in una concatenazione, una specie di trama di causa ed effetto che viene chiamato destino. Destino, cioè qualcosa di estremamente ordinato e inviolabile. Una trama per l'appunto di cause che tiene tutto insieme. E il paragone è con la matassa che se io da qualunque parte prendo un filo, srotolo tutto. Tanto è. E questa connessione è una connessione di eventi che vengono chiamati anche cospiranti, cioè che tutti sono tenuti insieme, cospirano, perché sono tutti appunti legati, sono tutti legati e ciò che li fa respirare insieme, conspirare insieme, tenere insieme in questa trama di causa ed effetto è una forza, è una forza energetica, Leibniz riprenderà da qua, una forza energetica che si chiamano tonos, un tono è tonico, no? Tonos. Questo tonos alcuni lo identificano con il fuoco, altri con lo pneuma, il respiro che si contrae, che si espande, anche il fuoco, no, che permette l'espansione, cioè che permette questa contrarsi ed espandersi delle cose, eccetera. Questo tonos penetra i corpi e attraversa tutto l'universo. La quantità di tonos spiega non solo l'espansione, la contrazione, quindi abbiamo l'idea di un universo che è un animale che respira, Giordano Bruno lo chiamerà un grande animale, no? Dotato di respiro, ma anche spiega la gradazione dei corpi, la quantità di tonos e anche la qualità, nel senso che una pietra ha tonos, ma talmente infimo. No, che è una pietra, un vegetale ha tonos, è un po' più della pietra, un animale, c'è tutta una gradazione di tonos fino ad arrivare all'uomo che è quello che ha più tonos e quindi nella gerarchia, nella gradazione degli esseri è quello più complesso. Quindi è importante qua dire che tutto ciò che è in natura partecipa è fatto della stessa stoffa ed è fatto alla stessa maniera, in qualche maniera, dotata delle stesse forze. Ma la differenza è di grado, ecco. Io non differisco dal mio gatto, che ahimè sono in lutto, che è morto 2 mesi fa, piango ancora. Il mio gatto non è diverso da me, come dotato di tutto ciò che serve per vivere, di tutti i mattoni, no? Di cui sono fatto io e fatto lui, sono fatti tutti i corpi ed è fatto l'universo, ma è semplicemente un pochino meno più complesso di me. Vabbè, qualcuno potrebbe aver da ridire su tante cose. Questa idea del cosmo che è divino, tonico, eccetera, dà l'idea di una sacralità della natura. La natura è qualcosa di sacro. Non solo noi che abbiamo, quindi in quanto partecipi del cosmo che è divino, abbiamo l'obbligo di avere cura di noi, ma anche l'obbligo di avere cura della natura. Bene, quindi la fisica detta così, adesso ho finito e parlo finalmente dell'etica, la fisica detta così è una teologia. C'è la riserva, ma sarà strano questo Dio, però è un Dio bellissimo, è un Dio bellissimo. Ecco, l'etica parte da qui. Bene, il fondatore dell'etica, come ho detto, è Zenone, poi Cleanto, poi Crisippo, dice tutte queste cose qua, per fondare l'etica, e cioè per fondare l'etica, fondare cioè una scienza del bene che sia una scienza della vita buona, cioè della buona azione in vista della felicità, bisogna conoscere l'uomo. Bisogna conoscere l'uomo. Bene, la prima cosa da dire riguardo all'uomo è che esso ha un istinto, che è l'amore di sé. Quando la natura ha dotato l'uomo di sussistenza, vabbè, insomma, l'uomo ha dotato l'uomo di sussistenza, non solo, ma anche accanto alla sussistenza, la coscienza di essere sussistente, cioè il sentirsi vivo, non solo è vivo, ma anche l'uomo sa, si sente vivo, come il mio gatto, ovviamente. Ma questo cosa significa? Significa che l'uomo quindi è portato a fare ciò che serve alla sussistenza e a rifuggire da ciò che mette a rischio la sussistenza. Quindi questo impulso porta l'uomo a ricercare ciò che è utile, cioè ciò che è bene e a rifuggire ciò che è male. Identificando, stiamo ben attenti, il bene con l'utile e il male con ciò che è dannoso. Anche questo verrà ripreso nel 600, prima di tutti da Hobbes, poi da Spinoza. Ma come fa l'uomo a sapere ciò che è utile e ciò che è dannoso? Lo fa perché ciò che è buono, utile, gli dà gioia, suscita più che gioia un sentimento di piacere. Mangio, sono felice, sto bene, mangio una buona pasta asciutta. Rifuggo ciò che è doloroso, ciò che è dannoso fa dolore. Allora ecco che piacere e dolore sono due criteri per stabilire, sono due mezzi per stabilire il bene e il male, l'utile e il dannoso. La prima differenza con gli epicurei, dicono il piacere non è fine, come per gli epicurei, ma è semplicemente mezzo. Perché qual è il fine? Il fine è il vero bene. Il fine è il bene. C'è da dire che accanto, questo gli stoici anticipano in questo caso la filosofia di Hume, accanto a questo egoismo, perché l'amore di sé e la ricerca del proprio utile per sopravvivere è egoistico. La sensazione di bene è una sensazione dell'uomo che si rivolge verso se stesso, che pensa a se stesso. Ecco, accanto a questo primo impulso che è l'amore di sé, che poi è la legge della sopravvivenza, no? C'è, secondo gli stoici, un altro impulso che è di tipo altruistico. Amiamo, e lo si vede in natura, tutti i genitori amano i cuccioli, e sarebbe un bel guaio se non fosse così. Così come tutti i cuccioli amano i genitori, e sarebbe un bel guaio se non fosse così. Questo istintivamente, però l'uomo, essendo dotato di ragione, una ragione che si instaura molto lentamente, non è data, è data virtualmente in natura, ma si deve formare con la crescita. Ecco, questo istinto, chiamiamolo altruistico, verso gli altri, con la ragione può estendersi sempre di più. Prima ai fratelli, poi agli amici, poi ai cittadini, poi agli abitanti della propria, di una nazione, fino a via via, fino all'intera umanità. Gli stoici sono filosofi che parlano all'umanità intera, sono filosofi che considerano città il mondo, sono cosmopoliti. Quindi, finita l'epoca delle piccole polis, in lotta, eccetera, diventa città il mondo intero, è verso il mondo intero che gli stoici rivolgono la loro filosofia e la loro simpatia, cioè noi per natura siamo dotati di questa simpatia, che significa patire insieme, il patire insieme significa cioè che io riconosco nell'altro me stesso. Un congiunto, perché siamo affini, perché si direbbe siamo tutti nella stessa barca. Nel dolore dell'altro io vedo il mio dolore, ci riconosciamo. Ecco, e questa simpatia fa sì che gli uomini possano stare uniti, vivere in comunità. Bene, questo verrà ripreso da Spinoza, tanto per cambiare, e poi da Hume, la simpatia. Non esiste per gli stoici, proprio per questa ragione, vita fuori della comunità. Questo sarà per tutta la filosofia, cioè questa è già stata e continuerà ad essere per tutta la filosofia fondamentale. L'uomo è un animale razionale, ma è un animale sociale. L'uomo è un animale sociale, ma non perché è come le api, come le formiche. Un uomo è un animale sociale perché per il proprio bene, per il proprio utile, ha convenienza a vivere in società, ha convenienza a far sì che gli altri gli diano una mano, ha convenienza a dare una mano al tenersi unita di una comunità. Cioè il bene si realizza nella comunità. Ecco, e da qui si parte dalla comunità, dalla relazione fra gli uomini, per parlare della moralità. Ho detto che giro lungo, che giro lungo. Vabbè, adesso speriamo di finire velocemente. Di giro lungo. Dunque, insomma, vabbè. La moralità è nella natura dell'uomo, è inerente alla natura dell'uomo. Perché? Perché l'uomo è dotato di ragione, perché la natura ha dotato l'uomo di ragione. Questo lo dicevano anche i sofisti. E di conseguenza l'uomo è capace naturalmente di moralità proprio perché è razionale. Questa cosa sarà ripresa da Kant. Da Kant, nel senso che Kant dirà l'uomo è capace di essere legislatore di se stesso proprio perché, ognuno di noi, proprio perché è dotato di ragione. Cosa significa? Significa che non c'è bisogno di qualcuno che dica all'uomo il suo dovere, cos'è buono, cos'è cattivo per lui. Ci arriva da solo. Ci sono delle differenze rispetto all'epoca, rispetto a Kant. Ma tutto sta nella ragione. Tutto sta nella ragione. Perché abbiamo visto, la ragione è questo destino chiamata, che è anche una provvidenza, cioè che informa l'universo intero. Bene, possiamo dire noi, essendo parte dell'universo, siamo parte di questa ragione, abbiamo la ragione. Quindi è sufficiente vivere secondo natura per poter vivere secondo la ragione dell'universo. Il significato di vivi secondo natura degli stoici, vivi secondo natura, che viene preso in questa maniera, cioè viene riso, che significava vivi come le bestie, come i cani, no? Come alcuni stoici più seguaci dei cinici, i cinici che erano una scuola socratica minore che seguiva la dottrina di Socrate avendo un totale disprezzo per la conoscenza e considerando la vita secondo natura, come la vita che porta alla felicità, cioè fare a meno di tutti gli orpelli della civiltà. Ecco, niente di più lontano dagli stoici di questo tipo di insegnamento. Vivi secondo natura, vi significa far sì che la ragione che in me, no, si adegui, viva, cioè si concordi con la natura che è nell'universo, natura con natura, ragione con ragione. Quindi la felicità che cos'è? Non è altro che la vita secondo natura. Realizzare per l'uomo ogni corpo deve perseguire, questa è la filosofia greca in generale, la ragione, cioè lo scopo, il fine per cui è. Per cui è ed è fatto nella maniera in cui è. Per esempio, quindi una pianta vive secondo il fine che ha in sé e per il quale è predisposta. E così anche l'uomo. L'uomo, così tutti gli animali, eccetera. Così l'uomo, come tutti i corpi in natura, deve vivere secondo il fine che la natura gli ha impresso facendolo in quella determinata maniera. E che cos'ha l'uomo di più prezioso della ragione? Quindi l'uomo deve perseguire il proprio fine, cioè di vivere secondo ragione. Ma vivere secondo ragione non è altro che vivere secondo natura. Va bene? Ci sono tante interpretazioni, poi vivi una vita coerente, tutta una serie di cose, però questo è realizzare il proprio compito, al meglio, al meglio. Bene, questa è la morale. Tutto questo è l'etica. E quindi tutto questo è il bene dell'uomo. La morale è cioè l'unico bene, è questa vita tenendo d'occhio, tenendo fisso l'occhio al fine, cioè la realizzazione del proprio compito che è la ragione. E tutto questo è Socrate. Tutto questo è Socrate. Ma che ragione? La ragione retta, diritta. Non una ragione arzigogolata, perché la ragione, se è arzigogolata, non è più ragione, perché la retta. La retta significa per l'appunto andare diritti allo scopo nella maniera più razionale possibile. Prendiamo dalla geometria che cos'è un segmento, la via più breve fra due punti, e la via più breve fra due punti è una retta. E se la via Se io per arrivare da un punto all'altro faccio tutta una serie di stranezze, di strane linee, non è più retta e mi complico l'esistenza. Ecco, bisogna tenere presente questo. Bene, allora, la morale, cioè perseguire lo scopo, cioè realizzare il proprio compito che è la ragione, una ragione diritta, retta, in piedi. La filosofia, l'etica è una ortopedia, ti rimette in piedi, come dicevo, morale, bene e virtù si identificano. Virtù nel senso della realizzazione, nel senso del perseguimento del proprio fine in maniera eccellente, cioè perfetta. Come ho già detto durante, quando ho parlato di Socrate, la virtù si intende proprio l'eccellenza della funzione. Il mio occhio, che non è virtuoso, anche l'altra volta ho fatto questo esempio, non è virtuoso perché porto gli occhiali. Un occhio ha virtù quando vede al meglio. Un occhio che non vede il nostro tanti occhiali, i nostri occhi di occhialuti non sono virtuosi, perché hanno bisogno di protesi. Ecco, intendendo virtù proprio in questo senso, nel senso del compimento perfetto della propria funzione. Quindi virtuosa è l'azione perfetta. Perfetta, tutto ciò è bene. Bisogna, vi ho detto prima che l'uomo è dotato di ragione, sì, ma in maniera virtuale la nascita, poi da adulto. Gli stoici ponevano i 7 anni come l'età della ragione. Dice, i 7 anni, no? È una vecchia storia quella dei 7 anni. Viene appunto da loro, non so con che criterio, forse perché ormai hanno appreso i rudimenti del bene e del male, hanno capacità di fare di conto, di leggere, eccetera. Però finché non hanno l'età della ragione, non sono capaci di virtù. Così non sono capaci di virtù coloro che la ragione l'hanno perduta, cioè i folli. Ecco, quindi l'uomo è felice quando vive bene, quando organizza la propria vita tenendo appunto l'occhio fisso al proprio bene. La felicità consiste appunto nella virtù, nell'agire bene. Vediamo un po' che cos'è questa felicità, quali sono gli oggetti che permettono una vita felice, cioè una vita che realizza, che ha successo, che realizza il proprio fine. Ecco, e qua la filosofia degli stoici è piuttosto drastica, è piuttosto rigorosa. Intanto la felicità non riguarda le cose esterne. Perché non riguarda le cose esterne? Perché le cose esterne non sono il nostro potere. Le cose esterne oggi ci sono e fra un momento non ci sono più, neanche noi stessi. Adesso in questo momento ci siamo, fra un minuto viene il terremoto. Ecco, ciò che non dipende da noi non ha nulla a che vedere con la felicità, non toglie e non aggiunge felicità, è indifferente. Perché solo il bene morale è bene e solo il vizio è male. E qui gli stoici sono proprio drastici, drastici, nel senso che non c'è una via di mezzo, non è che c'è un mezzo bene o un mezzo male, non c'è un tantino, se io sono un tantino vizioso, sono solo un tantino e per il resto virtuoso. Assolutamente no. E difatti la filosofia, l'etica degli stoici è impossibile, loro stessi ne sono consapevoli e quindi hanno dovuto adattarlo alle persone comuni, insomma, a tutti quanti noi. Ecco, e si dicono che fanno questo paragone, essere 3 chilometri, diversi chilometri fuori da Atene o essere 1 metro fuori da Atene, sempre fuori da Atene sei. Capito? Quindi o sei tutto virtuoso o niente virtuoso, o sei tutto vizioso o niente vizioso. Se tu rubi, fai un piccolo furto, sei totalmente vizioso, non c'è via di mezzo. Out, out. Bene. E ciò, la virtù o il vizio, dipende da noi, perché riguardando la ragione, riguarda quello che è in nostro possesso, esattamente come diceva Socrate. Io devo avere cura della mia anima perché è l'unica cosa che ho. Tutto il resto mi viene da fuori e non dipende da me. Cioè, a voglia io posso fare un sacco di cose, posso dannarmi l'anima, ma non sono padrone. L'unica cosa di cui sono padrone è la mia anima. Idem, la stessa cosa dicono gli stoici. L'unica cosa di cui sono padrone è non dice, la ragione che mi obbliga. Se voglio essere felice, se voglio realizzare una vita di successo, cioè felice, successo e felicità e così, perfetta, cioè è la virtù. Certamente, ecco, queste cose che abbiamo chiamato indifferenti, i beni che ci vengono dall'esterno, sono alcuni più o meno preferibili. E siccome gli stoici, appunto, abbiamo detto che spaccano il capello non in 8, ma in 10, fanno tutto un elenco di beni indifferenti, preferibili e meno preferibili, e poi fra i preferibili, quelli che sono più preferibili, è tutta una casistica che, per carità, ci si dimentica così. Però certamente la salute è preferibile. È così, una buona nascita è preferibile, avere soldi piuttosto che non averne, no? Meglio essere belli e ricchi che brutti e poveri, ecco, cioè, molto banale il tutto, no? Ma questo, erano paradossali gli stoici, volevano semplicemente sottolineare, state attenti, dite, che non, queste non sono ciò il bene è un'altra cosa, ecco, per questo sono molto, molto così, non semplicemente rigorosi, ma addirittura ridicoli, ridicoli. Fondamentale, però, appunto, se la virtù, l'unica virtù, cioè il bene morale, cioè se solo il bene morale è bene e se solo il male morale è male, è molto importante per gli stoici l'educazione. E anche in questo sono seguaci di Socrate che è maestro di Platone. Metto di Platone perché loro dicono che la natura ci fa in qualche maniera buoni, ci dà l'amore di noi, ci dà anche questa capacità di simpatizzare. Da dove viene il male? Bene, per gli stoici il male non viene tanto o semplicemente dal fatto che siamo corpo e che come corpo subiamo le cause del mondo. La malattia ci viene, fra capo collo ci capita una disgrazia e ci fa soffrire, abbiamo fame e quindi cioè, cosa posso fare? Se ho fame, insomma, devo vivere. Ecco. Non è tanto quindi dal corpo che nasce il male, che è finito con tutte le sue traversie, eccetera, ma il male nasce dalla cattiva educazione. Il male si introduce in noi dall'educazione, ma non cattiva nel senso che ci fa malvagi, un'educazione più che cattiva, sbagliata, un'educazione che ci fa credere beni, cose che beni non sono. E in questo ovviamente di chi sarà la colpa? Le mamme e le nutrici, ovviamente, tanto per cambiare. Ecco. Questa educazione si infiltra in maniera inconscia, no? Un po' alla volta nella mente del fanciullo e ha voglia dopo sradicare cattive abitudini, proprio perché il bambino si abitua a considerare beni cose che beni non sono, beni che hanno un forte potere di seduzione, il denaro, la gloria, una casa grande 400 metri quadrati piuttosto che 40, meglio 45, meglio 50, meglio 55, no? Quando, ecco, un altro problema per gli stoici, che era lo stesso problema di Socrate, che tutte queste cose, una volta che uno le ha, non hanno limite. E questa è la stessa cosa che dicevano gli epicurei, però. no? Non hanno limite perché basta un'aggiunta piccola. Bene, allora bisogna con una educazione cercare di sradicare queste cattive abitudini, che sono appunto la considerazione di beni esterni che non dipendono da noi come veri beni. Quindi, che come si fa? Intanto bisogna avere la conoscenza del bene, che cos'è il vero bene. E avere poi, avere una conoscenza del vero bene per avere un orthos, logos, cioè una ragione diritta, una ragione diritta. E tutto dipende dalla conoscenza. E qui seguono Socrate. Seguono Socrate perché per Socrate il bene è un sapere, il bene, una conoscenza di ciò che è vero bene. Noi possiamo fare il vero bene se lo conosciamo. Socrate diceva che chi non sa il bene e fa il male lo fa per pura ignoranza, non perché lo vuole, perché se lo sapesse lo farebbe. Questo è l'intellettualismo socratico. Ecco, tutto dipende dalla conoscenza. Dalla conoscenza perché la conoscenza poi ti spinge, quindi con la retta ragione, a perseguire un fine che è il tuo fine, il tuo compito che la natura ti ha dato e che non puoi non perseguire se vuoi essere felice e avere una vita di successo. Come vedete, non il successo della gloria, non il successo, della fama, non il successo della ricchezza, il successo è la felicità. E questo bisogna dire che una vita, se io il momento della morte guardo la mia vita, se ho avuto una vita felice, nel senso che non ho rimpianti, ecco, è vero che è così, ho avuto successo. Uno può essere stato ricchissimo, questo lo dicevano gli stoici, queste cose, la gloria, la ricchezza, no, non aggiungono, non tolgono niente alla felicità, nel senso che, anche perché possono essere usate per male. Ho un sacco di denaro e con la vendita delle armi, no? Per esempio. Ecco, causo infelicità, causo danno ai miei simili. Ecco, non sarà un buon uso del denaro, cose di questo genere. Neanche la gloria, perché uno potrebbe utilizzare la gloria, per esempio, per gonfiare il proprio narcisismo e fare del male agli altri. Da questo punto di vista, no? Con la propria onnipotenza, il disprezzare gli altri, eccetera. Bene, dipende quindi dalla conoscenza. Perché? E non semplicemente da un volere. Perché per i greci non c'è un concetto, un termine di volontà simile al nostro. Noi possiamo parlare di volontà senza oggetto. La volontà, la facoltà del volere, cioè scegliere liberamente. Va bene? Per i greci non esiste questo tipo di idea, di concetto. Per i greci la volontà è sempre diretta a un oggetto. Ecco perché è fondamentale avere la conoscenza del bene per poter dirigere la volontà verso l'oggetto bene. Perché altrimenti non c'è una volontà libera. La volontà è sempre legata al suo oggetto. Ecco, poiché il bene è qualcosa di cui si ha scienza, è un oggetto, abbiamo detto, quindi è oggettivo, vale cioè per tutti, è universale, come vedete non esiste un bene soggettivo. E in questo la mentalità è una mentalità per l'appunto classica e possiamo dire che da questo punto di vista lo stoicismo è una religione, è simile alla religione, perché per la religione esiste un bene oggettivo, no? Nel senso che Dio ti dice questo è bene e questo è male e tu devi seguire quello che ti dice Dio. O la chiesa, i preti, eccetera, le religioni in sostanza ti dicono che cos'è bene. È un bene che siccome proviene da Dio, no, cioè, no, 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 non puoi metterlo in discussione, sarà uguale per tutti. La stessa cosa vale per i greci, non lo dice Dio, ma lo dice la scienza, che però è divina, perché considera la ragione del cosmo, considera il cosmo così cospirante, tutto legato, eccetera. Bene, noi invece abbiamo l'idea di un bene soggettivo, il mio utile, bene per me, bene per te, quindi relativo. Qui invece abbiamo un'oggettività del bene. Un'altra cosa importante è l'esercizio per tonificare i nervi. Per tonificare, perché una retta ortos, una ragione diritta, è una ragione diritta, è una ragione che è tonica e che ha bisogno appunto di esercitarsi perché deve saper reggere i colpi della vita, per esempio, deve saper reggere gli allettamenti della vita, deve sapere distinguere ciò che è vero bene da ciò che non è vero bene. E questa capacità, chiamiamola pratica, di distinguere che regola la nostra vita e che ci dà per l'appunto regole per condurre una nostra vita virtuosa verso la virtù, si chiama saggezza. È una saggezza pratica che ha diverse dimensioni, cioè si chiama fortezza, forza d'animo quando regge i pericoli, le difficoltà, si chiama temperanza quando significa essere, avere un temperamento buono, un equilibrio, no? Una padronanza di noi stessi, a non lasciarsi prendere dall'ira, per esempio, e significa giustizia quando è riferita agli altri. E due cose soltanto, ancora, poi veramente ho finito. L'importante in questa etica, proprio perché riguarda noi, ognuno di noi, la nostra ragione, dipende certo dalla conoscenza dell'oggetto al quale si indirizza la nostra volontà, ma è un'etica della responsabilità, nel senso che se io so il bene, sono responsabile del mio bene e quindi lo devo scegliere. Se non lo scelgo, sono responsabile del mio male. La responsabilità del mio male poi è legata a tutta la teoria delle passioni che hanno gli stoici, anche lì fanno una casistica estremamente interessante e che sarà il fondamento anche degli studi medici, di psichiatria, di psicologia, eccetera. E l'altra cosa è che l'etica degli stoici è un'etica dell'intenzione, nel senso che la mia azione è buona se la seguo con animo giusto, con animo virtuoso. Se poi va male, le cose vanno male, è perché cioè la casualità, la contingenza della vita è tale per cui può anche andare male. E questa distinzione, e questo verrà ripreso da Hegel, da Kant, quando parla di azione morale e di azione legale. Un'azione legale quando rispetta la legge, cioè virtuosa apparentemente, ma fatto con animo non virtuoso, cioè faccio le azioni perché ho paura di essere punito. Questa è un'azione legale. Un'azione invece morale o virtuosa quando c'è l'intenzione, anche se poi finisce male. Bene, tutti sono, come abbiamo visto, capaci di virtù, anche gli schiavi, e quindi la filosofia si rivolge a tutti, anche agli schiavi, tenendo presente il fatto che, essendo l'azione virtuosa degna, l'unica degna dell'uomo, l'unica degna dell'uomo, ne sono capaci anche gli schiavi perché dotati di ragione, indipendentemente dalla loro condizione giuridica, perché la vera libertà è la libertà dell'anima e la vera schiavitù è la schiavitù dell'anima, indipendentemente dalle condizioni di vita giuridica, dalle condizioni di vita in cui si vive. E adesso veramente ho finito, perché veramente non vorrei eccedere in questa cosa qua. Il pathos, no? La passione fanno una teoria molto molto meticolosa, Pignola, delle passioni, dei sentimenti e tutte queste cose. È interessante però perché sono i primi che affermano che le passioni sono dei giudizi errati. Diciamo che hanno una teoria cognitivistica delle emozioni. Le emozioni per gli stoici sono effettivamente eventi fisici, eventi del corpo, e lo si vede, la dimostra il fatto che se io sono in preda all'ira divento rossa, che se o divento verde dalla bile, o la tristezza è una costrizione del cuore, la felicità è un'espansione, cioè il mio corpo mi segnala i miei stati d'animo, le mie passioni, che sono proprio eventi fisici, fisiologici. Quando diventano passioni che mi distorcono dal perseguire il bene, diventano passioni che mi distorcono dal perseguire il bene quando per l'appunto l'anima aderisce ad essi. Quando la ragione dà il suo assenso alla passione, si fa trascinare dalla passione, accettando che sia bene ciò che bene non è, accettando, che dando un consenso ad uno stato che è uno stravolgimento della passione. Cioè è irrazionale, è irrazionale. E questo riguarda soprattutto quando il tonos è debole, ed è per questo che è fondamentale l'esercizio. L'esercizio per tonificare, esattamente come una palestra, la palestra della ragione, e questa è una delle ragioni per cui Cartesio faceva tutti i suoi esercizi spirituali nel suo collegio alla Flech dei Gesuiti, che appunto volevano tonificare la ragione per far sì che l'uomo sia muscolarmente tonico, no? Muscolarmente tonico, e non si lasci trascinare dal pathos. Le passioni vanno estirpate. Estirpate. E questa è la apatia, che non significa non godere degli altri sentimenti, dei beni della vita, anche questo è mettere in ridicolo gli stoici, non significa questo. È anche un altro per dire: stai attento, previeni le passioni, preparati a tutto ciò che può succedere e che ti può stravolgere passionalmente, alla perdita di un figlio, la perdita della casa, la perdita del lavoro. Devi allenarti a tutte queste cose che non dipendono da te per poterle poi vivere senza passione, apaticamente, ma non significa per l'appunto non godere, eccetera. Scusatemi, non credevo che sarei stata tanto lunga io. Scusatemi. Va bene, se ci sono domande, se no siete talmente, possiamo anche andare via. E va bene. No, 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 Hobbes no, 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 Hobbes no. Hobbes non è d'accordo. Per Hobbes, per esempio, noi non siamo animali sociali, siamo animali isolati, non abbiamo una convenienza alla società, e Hobbes poi non ha questo concetto di sì. Eh? Sì. Però Hume è d'accordo. Posso chiudere? Grazie, ci vediamo il 26 aprile. Oh, sono duro gli stoici.
Italiano la parola scolto, si applica a una persona. appunto una suora che sa affrontare la vita, perché la filosofia è terapia dell'anima, no? Nasce proprio Platone, dice la Socrate dice che la filosofia è cura delle anime, e Platone dice che la filosofia è una psicoterapia dell'anima, c'è questa idea di essere una cura per l'anima per poter affrontare la vita.